pensi alla tua casa. Con Passione Casa Uni Euro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Uni Euro batte forte sempre.
Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.
Michele, io mi ricordo che a scuola una volta erano gli studenti a non volerci andare. Soprattutto si scalmanavano se gli dicevi di dover andare 2 settimane in più. Cosa è successo?
Specialmente se è estive, che fa caldo, non si può studiare con il caldo.
Dai, non si può studiare col caldo.
Sarà, tutto a mettersi a PhD di stamma, comunque importa.
E cosa è successo? E perché adesso si è ribaltata la situazione? Leggo un sacco di studenti che dicono no, va bene la scuola fino al 30 giugno, va bene fino a metà luglio, e vedo insegnanti che invece dicono no, ma stiamo scherzando, ma è lesa maestà, questa è lesa maestà, non avete rispetto di noi.
Tu la vuoi, adesso ti criticheranno perché dicono ecco no, l'ha buttata in cacciara, non è vero che è così, noi diciamo una cosa seria, la riforma della scuola ci fa altrimenti. Ma nessuno, signori, ha detto che era la riforma della scuola, punto numero uno. Ne ho visti anch'io, ti ho dato una mano su Twitter, cioè, non, nessuno, ma se lasciamo stare Draghi, ma proprio nessuno, no, non solo Draghi, poi non ho bene capito se decidi di fare una proposta, se Bianchi la porterà avanti o no, perché come vedi, essendomi mosso verso qua, ho anche seguito ancora meno del solito le vicende italiane. Ma pare che non ha detto che la riforma, ha detto una cosa straordinaria di fronte a un anno straordinario. Cerchiamo di limitare la perdita di attività scolastica di questi studenti, ognuno faccia la sua parte, e non ho capito perché è questa reazione. C'è questo che mi ha risposto, che per lui se gli imponiamo di fare 15 giorni extra di babysitting, lo fai, capito?
Il babysitting, sì.
E questo era uno serio. Questo era uno che ci spiegava che lui è un professore serio, che lui ci mette la passione. Per lui però i 15 giorni extra sono babysitting. Se hai notato di nuovo, è davvero incredibile. La risposta, la scusa, la giustificazione più diffusa è che fa caldo.
Sì, esatto, fa caldo, e poi l'altra è ma noi abbiamo già fatto tutto quello che potevamo fare. Leggo la dichiarazione del SISA, attenzione, prima leggo la dichiarazione, poi facciamo 2 ragionamenti su questo sindacato, che è vero, è minoritario, ma non... Allora, dice la dichiarazione del SISA, riteniamo che le politiche di stampo liberista avanzate dal costituendo governo di Mario Draghi, peraltro deciso a disconoscere la DAD realizzata con enormi sacrifici di docenti e studenti, prolungando arbitrariamente le elezioni al 30 giugno, siano in totale contrasto con un progetto sociale, culturale e politico che a partire dalla scuola sia coerente con la Costituzione nata dalla Resistenza che invita all'inclusione sociale.
La Resistenza che cazzo c'entra con 15 giorni di lavoro in più, ma la tirano continuamente perché è roba penosa.
Che ventata d'aria fresca, meravigliosa. Quanto terzo millennio in queste parole. E ora è arrivata questa dichiarazione, quindi c'è l'idea di sciopero, mi pare, nei primi giorni di marzo. Questo è vero, è un sindacato minoritario, ma io ancora non ho sentito nessuno levare delle voci all'interno della scuola e dire... Caro sindacato, a parte aver alzato il gomito, noi siamo in situazione d'emergenza, lo riconosciamo e siamo a disposizione per fare quanto è necessario, visto che il danno procurato dalla DAD per un anno è un danno molto forte, soprattutto in alcuni territori dove magari il digitale non arriva in modo capillare, mettiamola così. E io non ho ancora sentito nessuno veramente. Ho sentito qualche voce, anche su Twitter, quando io ho fatto il post, ci sono alcuni insegnanti che hanno detto no, beh, questo è effettivamente uno schifo, ci sentiamo a disposizione, ma se noi andiamo a guardare CISL, CGL, UIL, tutti gli altri sindacati, nella migliore delle ipotesi hanno fatto un silenzio assenso, proprio il rumore dei grilli, cioè sto rumore dei grilli, avete presente quando senti i grilli lì e non c'è nessuno che parla? Ecco, i sindacati hanno fatto un po' questo, e un po' anche il rappresentante dei presidi italiani in radio hanno detto con una forma un po' più, cioè un po' meno, come potrei dire, rossa, però hanno detto esattamente la stessa cosa, hanno detto beh, ma questo in realtà è una mancanza di rispetto nei confronti dell'impegno e del tempo e delle competenze, delle energie e via dicendo, e nessuno ha detto veramente nulla, non ho sentito nessuna sigla sindacale dire no, noi va bene andare fino al 30 giugno, anche fino al 30 luglio magari se ce n'è bisogno, e quindi io sono un po' disarmato di fronte a questa cosa, perché che cazzo sta succedendo, Michele?
Ma non sta succedendo niente di nuovo, stiamo semplicemente scoprendo la realtà della scuola italiana e con cautela, perché poi vieni accusato di generalizzazioni, è meglio dire le cose come stanno, cercando anche di metterci dei numeri. Anzitutto ci sono i risultati della scuola italiana, sì, che sono tragici da anni. C'è stato un piccolo recupero nel nord delle performance in PISA, ma il recupero rispetto alla preparazione per il mercato del lavoro e per l'università e per la vita in generale non c'è stato. Mm-hmm. C'è una situazione di insoddisfazione da entrambe le parti. Mm-hmm. Anche assurda è, perché sia chiaro, quando parli con alcune famiglie o quando guardi l'opinione, specialmente delle famiglie, perché stranamente i ragazzi, vabbè, alle elementari e alle medie sono piccoli, sono giovani, inutile chiedergli, come dire, cioè sì, gli si fa anche chiedere, però è difficile riuscire a fare un ragionamento con un tredicenne, un quattordicenne sull'utilità e meno della geometria o della geografia che ha preso, no? O dei metodi didattici. A 16, a 7, 18 un po' si può, però anche lì è problematico. Quindi quando parli con i genitori trovi, di nuovo, fatta eccezione per quell'elite che capisce il punto, la grande maggioranza ha una relazione con la scuola che in parte giustifica l'atteggiamento di costui che ha detto: se volete altri 15 giorni di babysitting, sì, alla sì, fine ve li diamo. Perché è un atteggiamento schizzoide. Uh-huh. Vorrebbero che la scuola facesse miracoli, però al contempo per loro è babysitteraggio, il ragazzino, il figlio, la figlia, che deve essere bravo.
Lì, mi ha scaricato lì per un po'.
Non seguono molto quello che fanno, e di nuovo, con eccezioni, con un 20% che fa altrimenti, con un 25% da quello che vedo che fa altrimenti, ma non la grande maggioranza. E su questo van bene sia le esperienze personali che quello che ti dicono i dati di partecipazione alla vita scolastica, va anche detto che va accettata anche, perché è unanime, la valutazione dei genitori, e cioè dei professori, scusami, professori, sui genitori, i quali ti dicono: la mia relazione con i genitori è diventata isterica. Se solo provo a far presente che esistono dei criteri pedagogici, c'è bisogno di rispetto, che la figlia o il figlio potrebbe anche evitare di passare la giornata su Facebook in classe, vengo aggredito. Quindi l'intera situazione della scuola italiana, secondo me, è tragica, perché tutte le parti, forse con l'eccezione dei ragazzi e delle ragazze, perché essendo giovani, stiamo parlando fino ai 19, forse hanno una comprensione limitata di quello che gli succede, però anche loro mi sembrano viverla la cosa come una fatica. Ed è tremendo, è orrendo perché il mondo in cui viviamo e verso cui andiamo rende l'insegnamento, lo studio, l'apprendimento di come funziona il mondo sempre più fondamentale. È un vero fattore, forse il fattore principale del clima italiano. Io so che Draghi ci tiene molto, il fatto che abbia scelto Bianchi non è casuale. Spero che Bianchi abbia mordente, io lo conosco poco, però me lo ricordo vagamente.
Me lo sono
mi sembra
studiato,
molto aggressivo del mondo, sì, siccome hanno un anno davanti di fatto, perché sì, l'anno dopo, anche se rimangono in carica, rischiano di diventare una lame duck, come dicono da queste parti. Mm-hmm. Non lo so, infatti su questa cosa di estendere l'anno scolastico ulteriormente a cercare di recuperare ha detto qualcosa.
Attualmente no, c'è soltanto finora la dichiarazione di Draghi.
La dichiarazione
però sono
così generale alla Camera?
Sì, sì, la dichiarazione alla Draga di Draghi alla Camera. Vabbè, sto straparlando, è domenica, la stanchezza si fa sentire.
Hai lavorato anche oggi?
No, io no, però Fede sì, è stato qua tutto il giorno schiavizzato.
Io sono cresciuto, invece adesso abbiamo sto vantaggio, sono sempre più in forma di te.
Vedi, no, in realtà io oggi ho veramente poltrito. Videogiochi e studio oggi, quindi proprio
e quindi sai, no, è una situazione orrenda, perché poi sì, tutti appunto dicono: nessuno si assume la responsabilità. Mm-hmm. E io continuo a ripeterlo: se non viene fuori, per minoritario che sia, un vero movimento di insegnanti, genitori e studenti che dica: che cazzo, io vogliamo che la scuola venga riformata seriamente, vogliamo che riformiate i programmi, vogliamo. Tommaso Monacelli ha provato l'altro giorno a fare una sintesi delle cose uscite in questi anni al dibattito, come sai anch'io ho fatto delle proposte, vanno tutte nella stessa direzione, ma se non c'è un movimento che lo chieda...
Cadono nel vuoto.
E poi lasciami aggiungere un'altra cosa. Certo. Un tema che gli insegnanti tirano fuori, sono sicuro tirano fuori in questo momento, perché sono pagati poco. Mm. Ok? Ora io, oltre ad essere un insegnante anch'io, anche se un po' più fortunato, diciamo così, o privilegiato meglio,
per strane ragioni, tre sorelle insegnanti. Uh-huh. Una non l'ha fatto per lungo tempo, poi a un certo punto ho finito il lavoro, si è messa a fare anche quello, ha fatto anche altre cose. Insomma, una adesso da poco pensionata, ha fatto la professoressa di scuola media superiore, liceo, eccetera, a buona parte della vita, invece una si è dedicata all'asilo infantile, maestra d'asilo, appena pensionata anche lei, tutte e due. Siamo anziani ormai in famiglia. E fanno parte, perché le ho viste, perché le conosco, perché abbiamo avuto discussioni, perché anche loro negli anni hanno cambiato radicalmente idea sui sindacati, questo lo devo dire.
Certo.
Cioè, le persone con un minimo di responsabilità, non è perché sono le mie sorelle, abbiamo anche litigato, non è quella la questione, però il loro atteggiamento è sempre stato di prenderlo seriamente, e a un certo punto hanno mandato una era anche insomma, era molto messa nel sindacato, li ha mandati a quel paese. E sono assolutamente d'accordo che il sindacato nella scuola tende a farsi carico del peggio,
sì.
Del menefreghista, dei furbetti, dell'amministrativo, la quantità di personale amministrativo che gonfia il bilancio, uh-huh, del Ministero della Pubblica Istruzione e della pubblica istruzione, è pazzesco. Però su una cosa concordano tutte: siamo pagate pochissimo. Se penso, uh-huh, al lavoro che faccio, alla professionalità che ci metto, ai tentativi che faccio di migliorare, sono pagata uno schifo, ed hanno ragione. Uh-huh. Ma allora io dico, perché dal corpo insegnante non viene la richiesta di meritocrazia? Io sono d'accordo con loro. Cioè, la madre della moglie e mio figlio, ok, che fa la dirigente, è vero che fa la dirigente scolastica nel sud della California, è vero che è Irvine, è vero che il reddito, ma è una che prende più di $200,000 all'anno.
È una bella domanda questa. Io ti dico, secondo
perché
me...
Perché non esce mai dal mondo della scuola italiana, dove c'è della gente che lavora, perché sarà il 20%, secondo me il 30%, non è di più, mm-hmm, da quello che vedo. Però 30% di gente intelligente, capace e motivata. Ma perché non avete il coraggio di dire ai vostri colleghi, siete dei fancazzisti, fate i furbi? E questo mi danneggia.
Secondo me questo dipende dal fatto che, in primo luogo, e questo lo sappiamo, ne abbiamo già parlato, la retribuzione e il merito in alcuni settori in Italia sono visti come due cose separate. Quindi in realtà non si ragiona sul fatto che anche in quel settore lì lo stipendio dovrebbe derivare da una valutazione di merito. Ovviamente no, in realtà la retribuzione viene basata culturalmente sul valore del lavoro che uno fa, cioè l'insegnante fa un lavoro importante, la sua retribuzione dovrebbe essere importante. Il problema è che non può essere importante per tutti.
Ma è una concezione medievale del lavoro.
Lo so, però è così.
Il conte è importante perché c'ha i cavalli e il castello, quindi lui è tanto ricco, fa quel cazzo che vuole. Io
così.
Faccio l'umile artigiano, per quanto faccia in realtà un lavoro fondamentale che il conte non saprebbe fare, e guadagno, devo essere pagato. È folle, cioè, ma la gente vuole reagire. Parte da lì. Non introdurre criteri di merito e di premio al merito nel sistema scolastico. Mm-hmm. È folle.
Certo.
L'idea che si riflette, cioè veramente hai ragione, cioè c'è questa mentalità, come dire, del professore è una variante del frate missionario.
In un certo modo sì.
Una persona mi dice, ma come è un professore che si rivolge così? Dico, ma perché no? Cioè, ti semona, te dico che ti semona. Lei dovrebbe rispondere alle mie domande. Perché devo rispondere alle tue domande? Cioè, mi fai le domande, cosa sono? Cioè, l'avvocato ti risponde alle domande sui social gratuitamente. Ma anche i ragazzi, centinaia di studenti che ti scrivono con questo no, sono un suo seguitore. Alcuni mi staranno ascoltando. Non offendetevi, cercate di capire la mentalità. Cercate di capire. Uno anche me, come me, che non è che sia... c'è gente ben più seguita, eccetera. Però io ricevo svariate dozzine di messaggi tutte le settimane, ok? Poi calano in certi periodi, crescono in altri, in cui mi hanno chiesto consiglio, anche gentilmente, va benissimo, su corso, su che libro, su mi sembra questa una buona scelta. Vi rendete conto che è una richiesta assurda? Come fate a non capirlo? Come fate a non capire che uno non può avere tutte le settimane 3-4 ore di lavoro per rispondere seriamente a delle persone sconosciute che gli chiedono dei consigli professionali? E il fatto che sia un professore, cioè un insegnante, non lo rende appunto una specie di missionario della carità. È un lavoro che uno fa per passione, ma anche Rick fa il suo lavoro per passione.
No, Mike, io faccio Paris Kay, cioè nel senso ci mancherebbe. No, quello. No, non è vero. Farei altro.
C'è combinazione nelle due cose.
Sì, sì,
c'è
sì,
una combinazione che ti permette sia di vivere degnamente, sia di dedicare il tuo tempo a quello che davvero ti interessa, perché sennò poi i soldini devi guadagnare in qualche maniera facendo, no? Quello che non ti interessa. E c'è anche un meccanismo di soddisfazione. Come non capirlo? Nel caso dell'insegnamento in Italia non si capisce, tutto basato su una forma cattolica. Di... Secondo me viene molto questa roba qua, cioè le scuole dei preti, dove i preti erano, avevano ben altro reward. Guarda che secondo me c'è molto.
Sì, no? Ma guarda che la retorica è quella.
Giovanni Bosco, no?
L'insegnante cioè, si sacrifica. L'insegnante si sacrifica, si mette a disposizione e quindi il valore del suo lavoro, di conseguenza della sua retribuzione, è basata sul ruolo che ha. Che è una cazzata. È una cazzata perché i ruoli cambiano nel tempo, le competenze cambiano nel tempo, però io credo che sia tutto legato a questa visione che mi verrebbe da dire quasi, quasi messianica dell'insegnante, che ovviamente essendo sì, messianica sì, non può mutare. Guarda che l'insegnante...
Che sia chiaro, è dei preti e dei sacerdoti, perché non è sì, italiana. In Italia, nelle prime università, letteralmente, i professori universitari si facevano pagare per ogni lezione. Mm-hmm. La libera docenza in parte era sta roba qua. Ma adesso, è fondamentale, perché suppongo che molti ci criticheranno nel nome di neoliberismo. C'entra niente il neoliberismo, proprio non c'entra nulla.
Ma c'entra il fatto che, secondo me, c'entra il fatto che l'insegnante è dovrebbe essere considerato come un ingegnere, cioè nel senso solo che il suo materiale di lavoro, il suo strumento di lavoro è il cervello delle persone che va a formare, perché letteralmente c'è una bellissima pagina di Daniel Dennett, e non mi ricordo se è in, forse in Strumenti per pensare, in cui lui dice, in realtà il lavoro dell'insegnante è quello di fare il reverse engineer, cioè nel senso lui è quello che deve ricostruire a ritroso le idee per lavorare sul cervello di chi forma, che è una bellissima immagine secondo me, quindi è un retro ingegnere, un reverso ingegnere l'insegnante, e da questo punto di vista non si può slegare dal risultato. Io mi ricordo quella volta a Liberi Oltre che abbiamo fatto quella conferenza sulla scuola ed è venuta fuori la proposta, che è una proposta molto chiara: tu devi valutare il merito degli insegnanti sulla base del risultato che i suoi studenti conseguono nel livello successivo di formazione, cioè l'insegnante delle medie viene valutato sulla base di che risultati i suoi studenti hanno in prima e seconda superiore, perché è ovviamente questo dà continuità. Però ci sono due aspetti. Uno è quello che abbiamo toccato. L'insegnante è una sorta di messia che si sacrifica e il valore del suo lavoro è legato al ruolo che ricopre. Stop, senza nessun tipo di cambiamento. L'insegnante è visto nello stesso modo di come veniva visto negli anni 60-70. È uguale la figura culturalmente, non è mutata. Anche se in realtà il ruolo, il lavoro e le competenze sono cambiate enormemente. Andate negli Stati Uniti a guardare com'era un insegnante negli anni 60 come è oggi, anche nelle zone magari più depresse economicamente, è radicalmente mutato anche nelle competenze e nel modo di gestire la situazione. Dall'altro lato c'è, secondo me, un ulteriore aspetto, che è la totale e assolutamente deleteria sfiducia nei confronti degli studenti. Perché? Perché in realtà quando tu dici, e questa è una cosa molto importante, quando mi è capitato di dibattere in passato su questo fatto, cioè del costruire criteri di merito per valutare gli insegnanti, sai qual è l'obiezione più forte che mi viene fatta? È che nel successivo grado di apprendimento, a volte se lo studente è coglione e basta, cioè non è colpa dell'insegnante se lo studente in seconda superiore hai l'audio mutato.
Sì, avevo spento l'audio perché siccome ho installato un altoparlante forte avevo paura ci fosse un ritorno.
No, non c'è ritorno, comunque vai tranquillo.
Ah, stupendo, allora lascio aperto. E, è vero, ma non vuol dire nulla, cioè che si tratta di guardare la distribuzione, certo, ma ecco, questa è una cosa che tu come sai io spingo perché è una cosa che accetti facendo il mio lavoro e guardando la vita. Ci sono persone con differenti capacità cognitive e quest'altra cosa che va riconosciuta, che in Italia si fa fatica a riconoscere, perché la retorica dell'insegnante salesiano si accompagna l'altrettanto buonista, pseudo-cattolica, pseudo-socialista, ma fondamentalmente falsa e fancazzista retorica, secondo cui tutti possono arrivare a capire tutto e a fare tutte le stesse cose, basta aiutarli. E invece non è vero, tu puoi anche aiutare, tu puoi sfruttare, ci sono delle persone ed è la ragione per cui, ma povero Mario si è anche confuso tra ITS e ITIS, a parte che secondo me il problema vale per entrambi, ma comunque non, è un'altra questione, no? Io tra l'altro abolirei la distinzione, ma non importa, probabilmente ce l'aveva in mente anche lui, gli è saltata la distinzione. ma avere una scuola che invece di creare, e questo è una ulteriore prova dell'argomento che hai in mente tu, no? Che hai suggerito, cioè dello status, questa massa di diseredati che vanno ai licei, e no, qui non è una cosa sul classico, ma vanno ai licei, e poi in realtà non sono adatti per un buon 30-40%. Chi riconosce invece, se ci fosse una scuola che riconosce il valore professionalizzante della scuola media superiore, che riconosce quello che le persone normali, anch'io lo vado dicendo da 20 anni, che fino a 16 tutti devono essere formati uguali, perché ci sono cose che più o meno riesci a prendere fino a 16, a 15, possiamo dibattere, che vanno apprese da tutti e che poi devi lasciare invece che le capacità individuali si esprimano, dando ai ragazzi la possibilità di scegliere i corsi all'interno di un complesso che chiami scuola media superiore, in cui non c'è più il liceo, l'ITIS, il liceo artistico, il classico. No, c'è la scuola media superiore.
Sono gli indirizzi.
Okay? Che comincia di fare, che la scuola media, cioè la scuola superiore, la scuola, cazzo, ci sono le elementari fino a 10-11.
La scuola cazzo, la scuola cazzo, okay. E vado a scuola cazzo in terza io, ok, facciamo così, è giusto.
Sarebbero due sistemi, cioè quello elementare per i ragazzini ancora molto immaturi e poi quello che ti prende nella prima adolescenza, nei teen ages, e ti porta alla fine dei teen ages, e sei pronto per andare all'università, per avere uno studio indipendente, eccetera, eccetera. Okay. Basta, ti dà una istruzione comune fino a 15 e dopodiché lascia che progressivamente tu ti specializzi seguendo i tuoi orientamenti, che eviterebbe anche tutta questa storia dei bocciati, le valanghe di bocciati. Uh-huh. Non credo che la selezione nella meritocrazia richiedano bocciare. Richiedono indirizzare su profili diversi. E quindi quando riconosci questo, riconosci che siccome un professore in classe ha una varietà di persone, misurare le sue performance sui risultati passati vuol dire misurarlo sulla media e la varianza sulla distribuzione dei risultati che ottiene, non sulla coda. Quindi l'argomento per cui questo qua è un po' tonto e ha fatto male dopo perché è tonto e il professore non c'entra niente, è un argomento completamente falso, perché potresti ugualmente dire questo qua è molto sveglio di suo, ha fatto bene più tardi perché era sveglio di suo, il professore non ha alcun merito.
Esatto.
Ma siccome in classe c'erano entrambi gli estremi e della roba in media, guardi quello.
Ma il problema è la parola merito.
Qualche anno viene fuori la performance dell'insegnante, non è difficile.
Il problema è la parola merito, però, perché merito è legato alla parola responsabilità ed è legato anche alla parola colpa. E quindi, ovviamente, di nuovo, sulla staticità di queste figure, perché io, guarda, quando guardo alla scuola, e io lo dico con cognizione di causa, perché io ho 3 nipoti, una adesso all'università, uno che finisce le superiori e una che ha appena iniziato le medie. Quindi io lo vedo, perché parlo con mia sorella, so bene come funziona. Quando penso al sistema scolastico italiano penso alla parola staticità, proprio una statua che non cambia. In realtà quando guardo i meccanismi che hanno fatto frequentare me la scuola dalle elementari alle superiori, mi accorgo che oggi non è cambiato un cazzo rispetto ai miei nipoti. Cazzo, però sono passati 20 anni e invece non c'è cambiamento, c'è un mondo che cambia e io credo che questo sia dovuto a una moralizzazione della figura dell'insegnante, e questo ci porta quindi al discorso che Draghi ha fatto, perché qualsiasi variazione, ora io non vorrei dire, una delle obiezioni che sono state fatte a questa proposta di allungare di 20-30 giorni la scuola e l'anno scolastico è, ma bisognerebbe cambiare ben altro. Cioè, guarda, l'obiezione più forte è questa, ben altro, il benaltrismo, e quindi ci sono territori, mi fanno, che in effetti hanno, non so, problemi con la fruizione di contenuti digitali, e non è che allungando di 20 giorni questa cosa cambia, e tutta una serie di problemi che nessuno ha detto che non vanno affrontati, ma porca miseria, se tu hai 4 studenti su 10 che hanno avuto un danno forte dalla didattica a distanza, cioè che non sono riusciti a fruire dei contenuti formativi necessari per, insomma, venirne fuori dal punto di vista formativo, che fai? Cioè, aspetti che arrivi di nuovo il Messia che ti fa la riforma della scuola. Nell'arco di 3 mesi ti cambia la didattica, ti cambia i contratti, ti cambia tutto quanto, ti cambia persino il rapporto col digitale di questo paese. E nel frattempo che fai? Cioè, è una roba assurda. E quindi c'è un problema forte da questo punto di vista. Io non riesco a capire perché ci sono tante persone intelligenti, come dicevi tu, che non cominciano a dire, oh ma... che succede? Cos'è questo rumore qua? Ah, sei tu, scusami. E pensavo fosse un rumore.
C'era una busta che mi incuriosiva, mi sono messo a aprirla.
Pensavo fosse un cavo qua. Era il rumore di un...
il microfono con la busta.
Era il rumore di un cavo. E quindi, cioè, io mi stupisco di questa cosa, sinceramente.
Ma però dobbiamo, cioè, credo che sia, francamente, lo dico anche a chi ci ascolta, il tema meno dibattuto esplicitamente. C'è un livello di ipocrisia perché gli insegnanti ti saltano addosso, i genitori, tutti ti saltano addosso sotto fuori. Però il tema più importante è da dibattere pubblicamente in Italia. Sì. Se attraverso, forse, non lo so, mi viene anche la tentazione di contattare Bianchi, però lo conosco vagamente, l'ho conosciuto 30 anni fa. Se attraverso il fatto che so Draghi avere la scuola molto a cuore, si riesce finalmente a creare un dibattito onesto sulla scuola italiana e poi dalla scuola anche all'università, si fa un grandissimo passo avanti. E io continuo a ripetere, l'ho detto tante volte, lo ridico, deve nascere il movimento degli studenti che chiede la riforma della scuola, la serietà della scuola e chiede che la scuola diventi un valore su cui si investe. Insomma, deve venire da loro. Se non viene da loro non potrà mai venire da Rick Duffer e Michele Boldrin, che si stupiscono, predicano, si incazzano e si preoccupano. Perché? Perché dovete farlo voi. Cercando il supporto, ripeto, di quel 25-30%, sarà magari il 40%, per carità, non lo so, per gli insegnanti che in realtà lavorano, che vorrebbero il merito, che capiscono che la struttura attuale gentiliana è una follia. Cioè, una scuola, abbiamo una struttura scolastica che, nonostante tutti i piccoli cambiamenti, è uguale a una roba pensata 110 anni fa, perché l'aveva pensata prima del regime, ok? In un paese arretrato, condito pervaso da idealismo di merda e del aristocratico autoritario, cioè ti rendi conto?
Sì, sì, è esattamente così.
È pazzesco.
Sì, è
una cosa folle.
C'è un ulteriore aspetto.
Dicono, ma le grandi scuole inglesi e francesi ci invidiano i licei, ma andate a cagare. Andate a cagare, fa il latino fra i grandi aristocratici, gli svegli di Eton, perché sono, insomma, è una roba di lusso, ma non riescono a capire.
È di lusso. C'è un aspetto, perché sai, quando si dice quella roba lì, è vero che ci sono alcune eccellenze in Italia, è assolutamente vero che ci sono delle scuole, ma ciò non significa che il sistema scuola vada bene, perché in realtà c'è una disparità enorme, ma anche territorialmente. Tu pensa soltanto al divario enorme che c'è, e la DAD lo ha fatto esplodere in modo eclatante, fra le scuole del nord e le scuole del sud. Ci sono interi territori che sono stati completamente abbandonati durante la DAD. Guarda, io questa cosa l'ho già detta, ma la ripeto, perché un giorno mi prendo alcune delle mail che ho ricevuto e mi faccio una puntata leggendole, perché è qualcosa di agghiacciante. Io ricevo una decina di mail ogni settimana da parte di studenti che mi dicono non si riescono a fare lezioni, i professori non rispondono, non c'è nessun tipo di possibilità di farsi valutare. Cioè, ci sono veramente situazioni disastrose e io quasi tutte sono da Roma in giù. È una cosa incredibile. Ma anche proprio perché sia dal punto di vista del professore che dello studente non si riesce a fruire, non si riesce a utilizzare lo strumento. Quindi in realtà poi ci sarebbe tutta una pagina da aprire di quanto questo problema scolastico sia nutrito e reiterato dall'incapacità tecnologica delle istituzioni, che non sono riuscite ad adeguarsi in tempo a quella che è stata la situazione pandemica, e oltretutto non hanno formato neanche a dovere molto spesso qui gli insegnanti, che a volte hanno avuto delle resistenze, si sa, altre volte invece ci si è basati su una proattività. Io conosco dei docenti che hanno speso anche tanti soldi per in totale autonomia gestire al meglio la situazione, senza nessun appoggio della struttura. Io credo che questo sia importante dirlo, perché io lo so che domani arriverà un sacco di gente a dirci: ah, ma voi ce l'avete con gli insegnanti? No, assolutamente. Io non credo che sia stato generalizzato il ruolo degli insegnanti. È un problema.
Non è un problema di avercelo con nessuno. Certo che se gli rappresentanti tipici degli insegnanti sono quelli che abbiamo trovato sui social.
Ma i rappresentanti sono quelli che fanno rumore, purtroppo.
Fa preoccupare.
Sono quelli che fanno rumore.
Perché questi che col benaltrismo, come se il problema fosse aggiungere 15 o 20 giorni di insegnamento, fa caldo, faccio il babysitter. Poi i dati della DAD, di nuovo, quelli che l'hanno fatta seriamente. È vero che è una fatica, l'ho fatta anch'io. E insegnare in Zoom è faticoso, ok? Se ne discutevo proprio un attimo fa con un collega che ho incontrato prima, mi ha detto che mi ha bloccato, no? È faticoso. È più faticoso che insegnare in presenza, sono d'accordo. Perché va bene per queste cose che stiamo facendo, va bene per la conversazione. Io lo uso Zoom da quando è uscito, dal 2011, lo uso quotidianamente, quindi non è che il webinar fosse una novità.
Certo.
Però lo uso per lavorare, cioè per discutere con i coautori, per breve colloqui con gli studenti, eccetera. Stare per un'ora e mezza a fare un commizio di fronte a gente che poi tende a togliere la videocamera e sparire, no?
Perché non è facilissimo.
Qua imporre come regola che se la videocamera non è accesa e non rispondi quando vieni chiamato, non vieni considerato partecipante, perché c'era moltissima gente, l'avevo visto a Venezia, perché a Venezia sono scappati, no?
Certo.
Che accendevano, toglievano la videocamera, facevano finta di essere in classe, si facevano i cazzi loro.
Sì, sì.
Okay? Quindi è frustrante, perché c'è una psicologia dell'insegnante, tutto vero, ma non toglie nulla al problema, tutto vero, non toglie nulla al problema. E se è vero i numeri, io non so dove Mario, dove Draghi li abbia trovati, ma se è vero che su 1.600.000 circa 600.000 sono stati praticamente senza DAD, già quello ti dice l'enormità del problema.
Sì,
cioè,
sì,
più di un terzo degli studenti che sono stati marginalizzati. La gente si rende conto cosa vuol dire avere una persona su tre marginalizzata
a quell'età?
A quell'età.
No, è un effetto dirompente, un effetto dirompente. Quindi io credo che cioè allungare l'anno scolastico di 20-25 giorni non è che risolvi la situazione, però sicuramente potrebbe dare un segnale, un movimento per cominciare a cambiare alcune cose. Stare arroccati sulle strutture che durante la pandemia sono saltate, io credo che sia completamente folle. Cioè, nel senso, dire che, visto che l'anno scolastico termina il 10 giugno, nonostante tutto, terminerà comunque il 10 giugno, è qualcosa di veramente, veramente fuori di testa. E io spererei veramente, io vorrei lanciare un appello a questo durante questa puntata. Se lì fuori ci sono rappresentanti di insegnanti, di presidi, che ci ascoltano, che sentono quello che stiamo dicendo e che non sono d'accordo con il delirio del SISA, della CGL, di quello che abbiamo sentito e detto, cazzo, ma fate sentire la vostra voce, perché è fondamentale. Ma non basta farlo con un tweet in risposta a Boldrin o Dufer dicendo: beh, ma guarda che io in realtà non ho mai... Cioè, non basta quello, bisogna unirsi, bisogna far sentire la voce, bisogna scrivere un articolo, un appello, qualcosa che abbia una risonanza e che ci siano tanti insegnanti che dicono: raga, a noi va bene andare avanti fino anche al 30 luglio, se ce n'è bisogno. Ci va bene cambiare alcune cose, anche perché poi c'è un aspetto che non abbiamo minimamente toccato. Ricordiamoci che gli insegnanti sono parte integrante di quella classe di lavoratori che dalla pandemia non hanno avuto un contraccolpo economico. Se aggiungiamo questo a tutto quello che abbiamo detto, capiamo bene che c'è, cioè, si crea un problema, perché si crea anche un problema di tensione che io mi immagino il genitore che magari non so, imprenditore, libero professionista, barista, che ha ricevuto una mazzata devastante da quella che è successa con la pandemia e che si sente dire che il suo figlio potrebbe seguire i corsi fino al 30 giugno e via dicendo, ma gli insegnanti dicono no, cioè io fossi lui mi incazzerei un sacco, cioè nel senso, ma di cosa stiamo parlando? Quindi ci sono tanti aspetti. Io spero che ci sia una voce che si leva e che poi quella voce non si fermi nel vuoto, ma che cominci a dire, come dicevamo, ragazzi, c'è bisogno di dare una scossa alla scuola, c'è bisogno di dare uno scossone. Senza quello scossone la scuola sarà sempre più uno strumento inadeguato e gli studenti dovranno basarsi sulla fortuna di avere insegnanti bravi.
Esatto, e diventa questa roba, per fortuna ho avuto quello, per fortuna ho avuto... Cioè, per carità, la rara eccezione che ha il super insegnante geniale lo capisco, ma che l'intera, che sia tutto così dipendente dal fatto che all'interno dell'istituzione c'è qualcuno responsabile che si assume l'onere, è folle.
Sì.
E come fanno a non capire? Sono completamente d'accordo con te. E se non viene dall'interno della scuola un movimento che richieda cambiamento, non ci sono santi. I predicatori esterni, anche se parzialmente esterni, perché poi alla fine il mondo della scuola lo sa, però comunque non sortiscono l'effetto desiderato.
Sono d'accordo. Quindi, insomma, speriamo che qualcuno colga questo appello, Mike. Speriamo che qualcosa si muova.
Vediamo cosa commentano le persone che seguono te e che seguono queste chiacchierate nostre. Sono già un po' una bolla, cioè sono molto selezionati. Cioè, oddio, c'è anche quello che regolarmente viene spiegato.
C'è una buona fetta di pubblico critico che segue regolarmente, quindi dai, non è una bolla così.
Ma sono più interessati, cioè c'è un atteggiamento. Certo. Non è una critica, cosa c'entra? Cioè, c'è self-selection.
No, sì, è vero.
Interessati a ragionare, che difficilmente una persona disposta a ragionare e a stare al passo con la realtà difficilmente ti viene a dire che la scuola italiana non ha problemi, che tutto l'unico problema è che lo Stato non paga abbastanza gli insegnanti, dai.
Certo. No, beh, cioè, l'invito a voi è di far uscire il video dalla bolla. Sapete, è una vostra responsabilità far uscire condividendo il video della cerchia di persone che normalmente lo incontrerebbero. Quindi, insomma, condividetelo, fatelo arrivare laddove magari non arriverebbe senza il vostro aiuto e magari riusciremo a raccogliere qualche opinione ulteriore. Sulla mia chat dei mecenati è arrivata una domanda, ok, di Davide, che so che conosci perché ci hai fatto anche una chiacchierata qualche sera fa, il quale dice: ma state dicendo che la gente nelle classi è distribuita come una normale? A me pare palese che ci siano abissi già all'interno dello stesso istituto, figurarsi tra istituti diversi su territori diversi. È chiaro che all'ITIS di Scampia ci puoi mettere ad insegnare Gesù Cristo, ma probabilmente avrà risultati peggiori rispetto a Barabba che insegna il Parin di Milano. Cosa dici tu su questo?
Sì, ma cosa c'entra?
Cioè che misurare...
La classe è troppo piccola per avere una distribuzione completa, quindi bisognerebbe metterne 10 a caso. L'unica osservazione che sta dicendo, infatti si è confuso fra distribuzione e media, è molto probabile che al Parini di Milano, siccome non ci si arriva a 6 anni, ma ci si arriva a 14, la media delle performance scolastiche, delle attitudini, della voglia di fare, forse anche in parte leggermente delle capacità cognitive grezze, sia più spostata a destra,
certo.
È più alta. Però se gli misuro la deviazione stando alla varianza, secondo me non è molto diversa da quella di Scampia. La media sarà maggiore, ma la distribuzione rimane la distribuzione. Quindi sì, se prendo 500 studenti del Parini e 500 studenti del, non so come si chiama, la scuola media superiore o il liceo, di aree disagiate del sud o anche del nord, troverò medie diverse, ma troverò varianze e altre misure di della distribuzione estremamente simili. Tutta la ricerca dice che così è.
Sì,
non
sì,
c'è
sì.
Alcuna riduzione della varianza a Harvard rispetto a Monroe Community College. C'è un cambiamento di media.
E quindi poi bisogna correlare anche lì, cioè nel senso bisogna ovviamente fare, io credo che bisogna porre in essere la discussione, perché il merito e la valutazione di quello che abbiamo detto è una cosa che va discussa, poi il come, il quando, il perché, tutte quelle sono cose che vanno aggiunte, però non è che perché c'è una diversa media nei vari territori allora il discorso sul merito non può essere messo in atto, perché io credo che la stessa cosa valga fra Francoforte e Monaco, però in Germania cazzo tu gli insegnanti li valuti sulla base del merito e i risultati che gli studenti hanno, in Francia gli insegnanti sono valutati sul merito, quindi non ho capito, cioè o l'Italia è il paese sfigato per eccellenza in cui cazzo siamo talmente brutti e orribili culturalmente, talmente spaccati che non si riesce a fare una roba del genere, oppure forse bisogna fare un bel
non lo so, neanche questo argomento, questo è il tipico argomento di pseudosinistra che viene fuori continuamente. Siccome le condizioni sociali influenzano, allora cosa? Allora cosa? Bisogna fare la rivoluzione socialista prima di costruire una scuola dove si faccia meno di perdere tempo nel latino e si insegni un po' di informatica? o costruire una scuola dove l'inglese, che è la lingua transnazionale che tutti dovrebbero sapere, venga insegnata da insegnanti di lingua madre. Nel colloquio, senza che impieghi la testa di Milton Paradise Lost, James Joyce e Virginia Woolf, che poveretti a 13 anni, che cazzo capiscono?
Madonna, cosa può venire fuori dalla mente di un tredicenne che legge Milton?
L'Ulisse a un ragazzino di 15 anni che non ha assolutamente la capacità di apprezzarlo, cioè, che senso ha? O Milton o chi cazzo vuoi tu? Chaucer, sì. Cioè, non fa... mettigli uno o una che parla inglese, parlano del film di quello che vuoi tu, così Marco riesci a dire la sonda che va su Marte di Elon Musk, di porno.
Ecco, esatto.
Cosa c'entra questo con la diseguaglianza sociale? Lo volete capire?
No, sono d'accordo, sono d'accordo.
Prima facciamo una rivoluzione socialista e poi facciamo una scuola che funzioni? Ma per favore. Tra l'altro, una delle esperienze più divertenti, visto che questa è una passione del socialismo più o meno irrealizzato, è che se c'era una cosa che almeno, è vero che irregimentava, però santi Dio era molto seria, la scuola russa del sistema sovietico.
Certo.
Molto teorica, con estreme debolezze sul lato ingegneristico di applicazione, che è la ragione per cui gli è crollato il sistema, perché non innovavano, non avevano incentivi, eccetera, quello che volete. Però sulle alcune parti, fra cui le scienze, matematico-fisiche, cioè, era costruita con grandissima serietà. Quindi, cioè, signori, questa cosa di a Scampia sono poveri, a Milano sono ricchi, quindi un pifero.
Cioè, quindi devi smettere di mettere il carro davanti ai buoi, cioè nel senso, vuoi che Scampia risalga? È proprio attraverso un discorso sul merito, sulla misura che devi partire, perché è quello che poi dà via, cioè tu non devi aspettare che, anche perché poi c'è questa cosa qua, ma come cazzo lo cambi un territorio? Scampia è degradato? Ok, come cazzo lo cambi il territorio? Aspettando che arrivi, boh, la fenice magica che fa piovere polvere di stelle su Scampia e fa volare tutti i bei bambini verso l'isola che non c'è. Non mi pare esattamente una buona strategia. Cambi la scuola. E com'è che la cambi la scuola? Cominciando a responsabilizzare i docenti. Secondo me è questa la strada. E da lì si dà via poi a un cambiamento. Sennò il cambiamento è sempre una roba che stai lì e dici, bello il cambiamento, ma lo subisci sempre. Di solito è una merda. Non è bello. Quindi ecco, dai, va bene, insomma, credo che abbiamo messo dentro tanta carne sul fuoco, però mi sembrava importante discuterne, visto insomma il dibattito che è venuto fuori in questi giorni. E, speriamo che qualcuno colga, Mike, speriamo che qualcuno colga e che porti avanti.
Sì, ritorneremo a ripeterlo, sia chiaro.
Sicuramente.
È ossessivo, ti ricordo, si era anche pensati di andare a girare un po'.
In momento pre-COVID
non c'è assoluta necessità. Delle volte ti viene voglia di dire, vabbè, mi dimentico di tutto il resto, mi dedico solo alla questione della scuola e dell'università, perché è anche quello che tu hai appena detto. Come pensate, davvero lo ripeto anch'io, identiche parole, come voi pensate che territori degradati, che aree disagiate eccetera si risollevino se non favorendo i processi interni di modificazione della cultura, dell'atteggiamento, della visione della vita delle persone che ci vivono?
Già.
Perché che c'è altre soluzioni avete? Li deportate tutti? Importate gli anticorpi? Importiamo missionari?
Pastiglietta magica, forse.
No?
Un Viagra per il cervello.
Regaliamo soldi tirandoli dall'elicottero così si ammazzano? Ok, perché se a Scampia diventano ricchi, allora diventano anche saggi?
Non funziona così.
È banale che non funziona. Quello è populismo, quello è davvero populismo.
Sai, lì c'è io non so come tu lo vedi. A me quando parlo in televisione non riesco a farmelo piacere troppo, però ci ho parlato di persone, invece una persona veramente interessante con cui discutere, però Gomorra di Saviano dice esattamente quella roba lì. Cioè Gomorra a un certo punto dice, c'è una pagina molto bella in cui dice, il problema di Scampia è che quando cresce Scampia nessuno ti dice che c'è un mondo fuori di Scampia. Com'è che la crei la visione del mondo fuori di Scampia? Con la gente che lo racconta, con la gente che attraverso l'istruzione mostra e apre a tutto ciò che non è dentro quel contesto. E lì,
stai
di nuovo.
Dicendo che Saviano, devo dire, io...
No. Non lo ami? Poi... Non lo ami?
No, devo dire, io ho letto parecchie cose di questo qua. Questa roba di Gomorra alla fine non l'ho neanche letta, perché mi è interessato tanto il Bayam e questa cosa che ha scoperto che la criminalità organizzata utilizza criteri economici, quindi è figlia del capitalismo, è una tal puttanata.
Ma vabbè, no, cioè nel senso, scremando tante cose che vabbè sono altamente discutibili, ci sono alcune...
Anche uno con la fede, Saviano, però è uno, ecco, è uno con una cultura seriamente handicappata.
E con questa
cultura seriamente handicappata.
Ma basta, non ripeterlo di nuovo, Michele. Cosa? Non ripeterlo due volte, Michele.
Non è così male.
Va bene così, va bene così, va bene così. Domani arriva la tempesta per questa roba che hai detto.
No, davvero me lo devi spiegare, perché?
È per la parola che hai utilizzato. Lo sai che...
Cultura, è una cultura seriamente handicappata.
Sì, 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 sì. Che ha un handicap.
No, siete scemi. Cioè, siete fuori di testa. Handicap. You know what a handicap is?
Lo so.
Cioè, li danno nelle corse ai cavalli.
No, è vero, sono d'accordo.
La confusione linguistica non è che tutte le persone che hanno malattie, malformazioni, problemi fisici e che quindi hanno difficoltà a fare le cose debbano necessariamente essere definiti. Sì, non mi frega zero, possono urlare finché voglio, l'imbecillità umana non la rispetto, anzi.
No, lo so, ma siamo in una piattaforma un po' particolare, solo quello, Michele, solo quello. Michele.
Ah, perché sei su Twitch?
Sì.
No, dubito. Faremo delle telefonate, va?
Giusto. Faremo delle telefonate. va bene, dai. Allora, voi mi raccomando, se siete in live non andatevene, che adesso leggiamo qualche domanda. Se siete in differita, invece, condividete la puntata, fatela arrivare fuori dalla bolla, così magari raccogliamo qualche opinione di gente che è in disaccordo con noi e chissà, magari fra qualche puntata riusciamo anche a invitare qualcuno che la vede diversamente rispetto alla scuola. Non si riesce mai a invitare nessuno perché ti dicono sempre di no, ma ci proviamo. Quindi grazie Michele per la chiacchierata, come sempre.
Grazie a lei. Adesso spero non averti messo nei trouble con Bezos.
No, tranquillo.
Tranquillo. Devono sapere che l'origine della parola è altro. Infatti è improprio utilizzarlo per persone con disabilità. Ecco, persone con disabilità è molto meglio come espressione, e non per ragioni di politically correct, che come sai mi fanno un
certo.
Che non è l'espressione handicappato.
Sì, no, mi rendo conto di questo, però sai che c'è anche...
Io sono handicappato a giocare a basket, voglio dire. Cioè, se devo giocare con uno bravo alto 1,95 m, gli chiedo dammi degli handicap, perché sennò
sono d'accordo, ma purtroppo
quindi persone con disabilità descrive molto meglio il problema di queste persone che non
sono d'accordo, però cioè,
ho capito che devi stare su Twitch, vaffanculo anche Twitch se vuol dire un po' parlare.
No, vaffanculo Twitch. Vabbè, ok. Allora ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie Mike, e non dimenticate che
no, l'importante è che appunto non è tutto noi a ciò che pensa, che pensiamo, spero pensino anche i censori di Twitch.
Ciao ragazzi.